di lui con Nicolò Ceccarini, il direttore di Tutto Mercato Web, che è con noi qui in collegamento. Ciao Nicolò.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Nicolò.
Ecco direttore, io stavo parlando di Ademola Lookman, che il Napoli comunque ha inseguito tanto, no? Sia in estate che magari a gennaio, anche con il saldo zero. Ma c'è una piccola possibilità che questa fiamma si possa riaccendere un giorno, magari non proprio quest'estate, ma anche tra due?
Ma io penso sia difficile, perché il trasferimento è stato un trasferimento molto importante, 40 milioni di euro, un'operazione fatta con l'Atletico Madrid, e il giocatore alla fine si è convinto anche della destinazione, perché comunque c'era il Fenerbahce che dal punto di vista dell'ingaggio gli garantiva molto di più, e non credo che il Napoli fosse pronto a spendere questa cifra nel mercato di gennaio, e non penso che Lookman avesse in quel momento lì l'intenzione di fare questo tipo di trasferimento. Secondo me lui voleva già andare. È capitata questa opportunità all'estero, e per quanto riguarda naturalmente la sua decisione, è ovvio che ha ballato, no, tra Fenerbahce e Atletico Madrid, e poi Fenerbahce non ha dato le giuste garanzie e lui è andato all'Atletico Madrid, in una squadra che peraltro, insomma, è forte e fa anche la Champions League, quindi
sì.
Non credo, ecco, che a breve possa ritornare. Poi comunque Lookman non è più un ragazzino, quindi è chiaro che se devi fare un investimento, io penso che queste operazioni non siano, io lo scriverò anche domani sera nel editoriale Tutto Mercato Web, secondo me il Napoli ritornerà a fare investimenti sugli under 23 fondamentalmente, su giocatori di prospettiva, cioè under 23 è un esempio, poi se uno ha 24 anni non succede nulla, ecco, volevo dire. Però secondo me è più questo quello che il Napoli è intenzionato a fare, piuttosto che andare a prendere grandi giocatori che magari hanno anche dei costi così elevati.
Quindi ecco Nicolò, per fare una chiosa sul tuo discorso, il Napoli forse farà un passo indietro per quanto riguarda l'età, quindi andrà a svecchiare la rosa, ma non significa che secondo te andrà a spendere anche un po' di meno sul mercato?
Ma io credo che sia giusto anche dare un'occhiata al monte stipendi, al monte ingaggio, che ora è molto alto ovviamente, in virtù anche degli arrivi di giocatori di un certo spessore. Beh, insomma, io credo che per esempio ci siano degli elementi. Alisson Santos si è inserito subito benissimo, poi voglio dire c'è Giovanni, poi magari andranno a prendere qualcun altro. Io non credo che l'obiettivo del Napoli sia quello di ridimensionare le sue ambizioni,
certo.
Magari di modularle con altre modalità, perché puoi tenere dei giocatori esperti, ma di giocatori che magari forse hanno più bisogno di crescere, con qualcuno esperto che rimane può avere la possibilità di farlo, cioè il talento abbinato all'esperienza.
Sempre con Antonio Conte in panchina, direttore?
Ma Antonio Conte, sai, lui ha un altro anno di contratto. Io non lo so che cosa voglia fare Conte, perché credo che tutti questi infortuni che ci sono stati sicuramente abbiano penalizzato il rendimento della squadra in campionato, ma anche in Champions League, anche se in Champions League rimane un po' quel rammarico della partita di Copenaghen, che secondo me è quella che poi ha deciso l'eliminazione del Napoli. Però detto questo, lui fa molto bene uno o due anni, no, con un gruppo, quindi bisogna anche capire se ci sono le basi per proseguire al di là dell'altro anno di contratto che lui ha ancora con il club, perché non è solo una questione di contratti, è una questione di motivazione, è una questione di sentire le stesse identiche sensazioni tra il presidente, l'allenatore, il direttore sportivo, la squadra. Chiaramente il temperamento di Conte non è facilmente gestibile, perché comunque ha delle qualità eccezionali, perché è un grandissimo allenatore, un vincente, però chiede tantissimo alla squadra, sia a livello nervoso che a livello tattico, quindi
assolutamente.
Dai, un paio d'anni sono già tanti, poi voglio dire, se poi si fa anche il terzo anno va fatto con, come dire, con tutti che siano consapevoli di quello che può voler dire fare un terzo anno. È chiaro che questo naturalmente lo deciderà il presidente insieme allo stesso allenatore, perché poi tanto alla fine le ultime parole saranno le loro. Però io, come ho detto altre volte, prima che arrivasse Conte, prima che arrivassero altri allenatori, sembra che il presidente De Laurentiis sia una garanzia, perché ha scelto sempre tutti i grandi tecnici, quindi io non credo che si possa dire nulla in questo senso. Cioè, tra tutti gli allenatori che sono passati a Napoli, io francamente, tanto di cappello, io ne ho visti veramente fortissimi, e qualcuno pensava non venisse neanche, invece lui è riuscito sempre a convincere i suoi allenatori, e ne ha presi da veramente tanti di bravi.
Hai ragione, direttore, prego, Giovanni Gambardella.
Sì, Nicolò, allora, parlato di Conte, richieste di Conte, crescita del Napoli, Conte in questi due anni che è allenatore del Napoli, ha chiesto alla società anche investimenti importanti sulle strutture, sull'impianto, insomma, di allenamento della squadra, sulle giovanili, quanto può contare per una squadra come il Napoli avere questo tipo di strutture e avere soprattutto un settore giovanile dal quale attingere?
Io credo che le strutture, le infrastrutture e i centri sportivi siano importantissimi per tutti i club, non solo per il Napoli, per cui se vengono potenziati, migliorati e anche ingranditi oppure perfezionati è solo una cosa positiva da questo punto di vista. Bisogna anche essere onesti che però Conte è stato molto accontentato anche sul mercato, sugli certo. investimenti, quindi non credo sia solo un problema di infrastrutture, per quello sai, i settori giovanili sono fondamentali per tutti i club, perché se il Napoli lo potenzia e lo porta a un livello ancora più alto, però poi voi sapete meglio di me che quando arrivano i giocatori dal settore giovanile alla prima squadra il lavoro non è dall'oggi al domani, cioè non è che uno prende e fa un investimento sul settore giovanile, ora faccio un esempio, e dopo 12 mesi c'è già pronti 2-3 giocatori per la prima squadra, non funziona così, è un percorso che ha bisogno del tempo, quindi non è che uno può inventarsi nulla, a maggior ragione, e quindi credo che, io penso che De Laurentiis faccia il possibile per accontentare Conte, e credo abbia voglia di andare avanti con Conte, bisogna vedere se a lui va bene, e soprattutto che non ci siano mai crepe, perché se parti con qualche dubbio, poi alla fine le cose non vanno per il verso giusto e quindi il progetto si interrompe.
Hai ragione, direttore, ma io insomma ti voglio chiedere anche su quello che hai detto adesso di progettualità, ti voglio chiedere se secondo te Scott McTominay è ancora al centro del progetto del Napoli o che magari la società stia pensando di fare una super valutazione, una super plusvalenza su di lui, sarebbe veramente clamoroso, però insomma sappiamo che le sirene varie del mercato sono infinite e possono veramente portare tantissimi milioni nelle casse del Napoli.
Vabbè ragazzi, se arrivano offerte fuori mercato come fai a non prenderle in considerazione? Non è una questione secondo me di dire McTominay è al centro o meno del progetto, se qualcuno gli offre, faccio un esempio, 15 milioni di ingaggio e magari danno 80 milioni al Napoli, voglio dire, poi diventa complicato trattenerlo, perché chi fa queste offerte qui ci sono due possibilità, o arrivano dall'Arabia e allora lì si tratta anche di fare una scelta di vita, una scelta di un percorso anche professionale diverso, perché non è certo la stessa cosa che giocare in Europa, oppure perché ti arriva un top club europeo. Di fronte a questo bisogna anche pensare alle esigenze del giocatore, però io francamente le voglio vedere queste offerte di così tanto alto spessore, perché non è detto, ma non credo sia un problema di voler sacrificare quello o quell'altro giocatore, è il mercato che poi ti porta a fare delle riflessioni, ma le riflessioni non le deve fare solo la società, anche il giocatore stesso, perché se uno poi si trova bene è chiaro che non sono magari a volte 2 milioni che fanno la differenza, ma chiaramente 7-8 fanno sì la differenza, però è il progetto che magari se uno si trova bene in una città è felice, non si va a spostare, poi ovvio fa un ragionamento solo economico per il club e per il giocatore, allora cambia tutto.
Sì, esattamente, no, ma io ti ho fatto questa domanda, direttore, perché secondo me qualche super offerta può arrivare dall'Arabia o da qualche top club europeo, il Napoli insomma secondo me sarebbe interessato a fare una super valutazione, perché poi sappiamo quanto ha speso in questi anni e vendere poi McTominay sarebbe poi rinfrescare anche le casse, denaro fresco, quindi conosciamo anche De Laurentiis di quanto
però
poi sappia,
guarda,
ricostruire queste cessioni.
Io parto da un presupposto nel calcio moderno. Il problema non è vendere, perché secondo me vendere riesci sempre a vendere bene. Il problema è cosa ricompri.
Certo.
È tutto lì, perché poi alla fine, cioè, ci sono dei club che hanno venduto tanto, ma che sono rimasti sempre a un grande livello perché hanno ricomprato benissimo. Se hai la qualità all'interno della struttura, quindi parlo della dirigenza, parlo del presidente, dell'allenatore che ti dà le indicazioni giuste, puoi anche cedere un big, ma naturalmente poi ne vai a prendere un altro che costa meno, ma diciamo nel rendimento magari uguale o migliore nel giro di un paio d'anni. Questo non è un problema, il problema è sapere come sostituire poi eventuali giocatori, perché oggi trattenere il concetto di incedibilità oggi di un giocatore nel mercato di oggi è un concetto quasi superato, perché cioè, è difficile che tu possa di fronte a certe offerte dire di no a prescindere. Poi ci sono le scelte di vita, come ti dicevo prima, ma non è quello il punto. Il punto è quello sempre di avere delle idee chiare per un'eventuale sostituzione. Più il giocatore è forte, più diventa difficile, ovviamente.
Allora Nicolò, a proposito di Scott McTominay, Conte spera di poterlo recuperare per la partita di domenica contro l'Atalanta, Atalanta che viene dalle fatiche di Champions, che partita sarà questo Atalanta-Napoli?
Ma è una partita difficile, difficile non solo per il Napoli ma anche per l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta a Dortmund ha perso e avrà la partita di ritorno la prossima settimana, quindi comunque sia si gioca alla permanenza in Champions League. Il Paladino mi sembra stia facendo un ottimo lavoro, la squadra ha ottenuto anche dei risultati importanti, e insomma poi Atalanta e Napoli non sono così lontani in classifica, prima c'era un bel divario, ora il divario l'ha un po' accorciato l'Atalanta, quindi potrebbe essere una sfida anche per l'Atalanta per riavvicinarsi alle zone alte della classifica, quindi loro cercheranno di fare il possibile. Però il Napoli, quando mi fanno la domanda del Napoli, è chiaro che io ho visto le risposte di Conte sugli infortuni, sulle assenze, lui ha ragione, perché poi alla fine può avere la squadra più forte del mondo, ma se comincia a perdere 7-8 per volta, è vero che c'hai delle ottime alternative, ma non sei così forte come nei primi 11, perché è evidente, no, che se no non ci sarebbero i titolari e ci sarebbero i subentranti. Però è altrettanto vero che se guardo l'organico del Napoli, io credo che questo organico non abbia nulla da temere, ecco, con l'Atalanta, con questa Atalanta, che peraltro è un esempio del calcio italiano, perché da 10 anni a questa parte, dall'epoca Gasperini, ora magari quest'anno hanno faticato un po' di più con l'esonero di Juric e l'arrivo di Palladino, però secondo me sono un esempio di come si lavora.
Ecco, in chiusura, direttore, proprio parlando di Atalanta e di Giacomo Raspadori, che insomma non sarà nel match, secondo lei, ecco, è un grande rammarico per il Napoli averlo venduto, poi magari al cospetto anche di Noah Lang, che insomma non ha colpito qua a Napoli?
Ma Noah Lang, non lo so cosa sia successo, perché per me rimane un calciatore forte, poi ci sono degli ambienti nei quali riesce a dare di più, forse non ha sentito troppa fiducia, non lo so, sai, è difficile spiegare per chi naturalmente vive la realtà vostra così da lontano, uno può dare un'idea, una sua spiegazione, una sua interpretazione, ma si sta parlando ovviamente di sensazioni più che altro, non certo di certezze o di qualcosa che può essere veritiero. Lang per me alla fine lo riscatterà il Galatasaray, può darsi che loro riscattino sicuramente anche, può darsi, ancora non ho certezza, perché comunque è arrivato da poco l'ultimo giorno di mercato giù di lì Alisson Santos, però se conferma queste cose, se, in virtù anche magari del riscatto di Lang, possono reinvestire i soldi su di lui, no? Avere un altro giocatore di questo tipo. Per quanto riguarda il resto, non lo so, francamente darti una risposta è molto complicato, però io credo che Raspadori abbia fatto il suo percorso a Napoli, lo doveva fare, ha fatto l'investimento, e però poi dopo gli spazi erano quelli che erano, secondo me alla fine il Napoli ha fatto anche bene a fare questa operazione, che era probabilmente anche nell'interesse del giocatore, perché alla fine Raspadori è andato all'Atletico Madrid, non è che sia andato, voglio dire, in un altro club, poi
certo,
all'Atletico
Madrid club era
è arrivato all'Atalanta, quindi vuol dire che è un giocatore forte, perché se no lo fai Napoli, Atletico Madrid e Atalanta. Però a volte le storie hanno un momento di inizio, ma hanno anche una fine, e si vede che quello è giunto il momento, sì, per fare scelte diverse.
Esattamente, direttore, noi ti ringraziamo Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per essere stato qua con noi a Napoli Talk.
Grazie a voi, ciao ciao.
Veramente grazie al direttore Nicolò Ceccarini di Tutto.